Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Cari amiche e cari amici, benvenuti alla terza puntata di Incipit. Ricordo che questa è l'ottava stagione. Incipit che cos'è? Il programma dedicato ai libri, dedicato agli autori e alle autrici di Sardegna, che va in onda su Radio X sui 96.8. Anche oggi abbiamo un ospite graditissimo, Andrea Fulgheri. Benvenuto Andrea.
Grazie per questa calda accoglienza.
Parliamo di un libro particolare, perché tu non sei l'autore di questo libro, ma,
no.
sei il curatore di questo volume, edito da Camena Edizioni. Autori vari, si legge in copertina, però il titolo è molto interessante: Sanatorium Villa Clara. Quindi credo che già questo ci porti all'interno, no, di un'atmosfera molto particolare.
Assolutamente sì.
E questa atmosfera all'interno del libro è, come dire, accentuata, se così possiamo dire, da delle illustrazioni che accompagnano ogni singolo racconto, perché poi questo è un libro di racconti, illustrazioni particolari, alcune dal sapore un po' gotico, un po' noir. Però io sto già dicendo troppo, perché io non sono il curatore di questo volume. Lascerei a te invece la palla e la parola per iniziare ad introdurci in questo mondo. Intanto, Sanatorium Villa Clara.
Grazie. Innanzitutto le illustrazioni, partiamo da lì. Le illustrazioni sono di Lenia Loddo, che abbiamo chiamato, vista la mano che si legava benissimo con il mood, con l'atmosfera di questo libro, per rappresentare ogni racconto, quindi impreziosirlo ulteriormente. Visto il sapore un po' vintage, li abbiamo anche inseriti all'interno di un ex libris per aumentare questo sapore di un tipo di narrativa che non esiste più. Villa Clara chiaramente prende il nome dall'ospedale psichiatrico che ha chiuso a Cagliari nel 1998 grazie alla legge Basaglia di vent'anni prima,
del 78,
esatto,
no?
Del 78. Cagliari, insomma, siamo arrivati un pochettino in ritardo rispetto anche a questa condizione, quindi abbiamo immaginato come fosse la vita di queste persone che popolavano il appunto Villa Clara per giocare un po' con quello che è una realtà possibile. Tutti i racconti hanno una base storica, perché ciò che viene raccontato all'interno di Villa Clara in ognuno degli 11 racconti è figlio e frutto di studi, di ricerche che hanno fatto gli 11 autori, che, se posso aggiungere, sono stati selezionati all'interno dell'Accademia d'Arte di Cagliari attraverso un contest. Sono arrivati circa 25 racconti mal contati, e di questi 25, 11 sono stati selezionati, per cui è iniziato l'iter che, insomma, tu conosci bene, quello di editing, lavoro, rifinitura, eccetera.
Ecco, poi ci entriamo sull'aspetto e quindi sul raccontare chi sono gli autori di questi 11 racconti. Io però farei ancora prima un passo indietro, starei un attimo a raccontare questo luogo, perché già dalla copertina si vede questo cancello, questa struttura architettonica molto noir, molto, no? Molto fatiscente per alcuni aspetti, molto fané. Che cosa succedeva dentro Villa Clara, dentro il sanatorium? Quindi chi c'era ospitato e che cosa ha suscitato nella fantasia poi degli autori questo luogo?
La cosa interessante è che chi entrava a Villa Clara, soprattutto negli anni 60-70, ma anche con qualche coda degli anni 80, non entrava necessariamente perché avesse dei disturbi o delle patologie particolari. A volte si entrava semplicemente perché le famiglie non volevano più avere a che fare con la persona, oppure perché una ragazza, ahimè, rimaneva in stato interessante prima del matrimonio, prima del dovuto. Tra l'altro, prima dell'apertura di Santa Clara i matti, così venivano chiamati, stavano nei sotterranei dell'ospedale civile, quindi già per loro arrivare a Villa Clara, dove c'erano vari padiglioni, dove c'era la possibilità di camminare,
uno spazio all'aperto.
Esatto, uno spazio all'aperto. Poi aggiungiamo che soprattutto all'inizio del secolo scorso le tecniche, i protocolli da rispettare per stabilire se tu fossi o meno equilibrato erano riviste oggi agghiaccianti.
Assolutamente. Ecco, l'altra cosa che mi interessava raccontare, che tu anzi raccontassi, è com'è nata questa idea, perché ambientare queste storie dentro appunto il sanatorium e quindi dentro Villa Clara, e partire da questo.
L'idea è nata perché, avendo un'accademia d'arte che è legata molto anche alle arti visive, pittura, illustrazione, fumetto, nel comparto scrittura era più difficile far vedere il lavoro che veniva fatto. Cioè, se tu fai un'illustrazione, la metti su Instagram, la metti su Facebook, è immediatamente disponibile a tutti. Difficilmente un racconto viene letto per intero, non hai la stessa immediatezza rispetto alla narrativa. Quindi abbiamo pensato, io con il mio socio Stefano Bino, di dare un po' di dignità a tanti di questi racconti, e scegliendo un tema, l'argomento è caduto su Villa Clara, perché è molto suggestivo, molto interessante, e si sa poco, perché ok, hanno chiuso nel 98, ma che fine hanno fatto? Noi abbiamo dato una risposta anche un po' fantasiosa attraverso una cornice letteraria che è stata inserita sempre per dare questo sapore di libri che non vengono, esatto,
che non vengono stampati più, perché in effetti più. Da questo punto di vista tu sei il curatore, ma non sei soltanto il curatore, nel senso che sei l'autore, per l'appunto, di questo fil rouge che accompagna gli undici racconti.
Sì, quindi una specie di dodicesimo autore occulto, nascosto, perché sono poche righe per accompagnare ognuno di questi racconti, legarli e far capire che si muovono all'interno della stessa continuity. Quindi questa cornice narrativa serve a questo.
Che storie sono emerse in questi 11 racconti?
Sono emerse storie di ogni tipo, cioè dal racconto molto, molto lirico, molto poetico, a quello struggente, al racconto che punta il riflettore su un disagio, altri su un altro disagio, anche di natura fisica, di natura sessuale, di natura proprio contemporanea per quanto riguarda alcuni disturbi che, ahimè, un po' ci accolgono tutti. Ecco,
ecco, è la prima volta che viene raccontata Villa Clara, che ti risulti, perché io non ricordo a memoria, ma insomma la mia memoria non è molto affidabile da questo punto di vista.
A livello di narrativa, sì, poi chiaramente ci sono tanti altri libri che raccontano Villa Clara, ci sono dei libri meravigliosi con dei reportage fotografici molto molto interessanti, molto intensi, e anche qui torniamo che con le foto, quindi con l'immagine, si riesce a evocare più facilmente e più immediatamente quello che era quel mondo.
Esatto. Allora, io vorrei, perché è giusto dare la dignità e il riconoscimento, perché parliamo comunque di un'antologia, quindi chi sono questi autori vari? Adesso non so se tu te li ricordi a memoria, se no procedo io a leggere velocemente.
Me li ricordo a memoria, ma procedi
dai,
tu
allora,
perché mi piace di
allora,
più
abbiamo
la tua voce.
Enrico Casciu.
Casciu,
ecco, perfetto, già iniziato male. Paolo Mereu, Simona Bolzati, Simone Aramu, Alice Andrea Deiana, Daniela Porqueddu, Cristiana Piras, Graziella Sizia, Marco Lodde, Eleonora Alessandra Raga e Tamara Pes. Quindi
esatto,
sono questi gli 11 autori che ritroviamo dentro.
E gli eletti anche nell'ordine in cui sono stati pubblicati.
Assolutamente pubblicati da questo
che,
punto di vista.
Se posso aggiungere una cosa,
certo,
l'ordine non è legato alla qualità dei racconti o da un punto di vista temporale, ma semplicemente funzionali alla cornice che abbiamo pensato di scrivere.
Assolutamente. Devo dire, a me ha colpito molto questo libro, al di là del, appunto, della storia, del racconto e tutto quello che c'è dentro, e la tua cornice che accompagna la scrittura. Devo dire, le illustrazioni e i disegni veramente ti proiettano dentro un mondo che in qualche modo non ci ricordiamo più, non conosciamo più, che è sempre stato evocato, però senza comprendere bene. Quindi da questo punto di vista è molto singolare come volume. Ti chiederei ovviamente non di leggere l'incipit di uno dei racconti, perché forse magari le prime righe della tua introduzione, no?
Va bene, grazie. Nel 1978 la legge Basaglia impose la chiusura di tutti gli ospedali psichiatrici, e tutti effettivamente chiusero, tutti tranne uno, già, esatto, Villa Clara, che restò in attività fino al 1998. Il mio nome è Ismaele.
E questo è Sanatorium Villa Clara, autori vari, edito da Camena.
Grazie.
Allora, io di questo brano vi leggo il titolo, che è Love for Sale, perché il brano è tanto bello quanto complicato e difficile il nome dell'autore. Quindi io non mi ci metto, perché mi impapino di sicuro, quindi su questo non mi ci butto, però lo potete recuperare tranquillamente. Andrea, ecco, siamo nella seconda parte di Incipiti. Come sanno i nostri radioascoltatori, in questa fase ogni ospite paga dazio e deve raccontare o deve portare un libro al quale è particolarmente affezionato. La cosa bella è che tu sei arrivato con due volumi, ma che in realtà poi
sono
lo stesso titolo, e quindi chiederei a te di raccontarci qual è il libro del quale ci vuoi parlare.
Il libro è un romanzo di Stephen King, L'uomo in fuga, che uscì per la prima volta con lo pseudonimo di Richard Bachman su Urania nel 1985. Un futuro distopico dove il reality show è il mezzo, un reality show mortale, è il mezzo attraverso il quale riuscire a sedare un po' gli animi. E questo a me affascina molto, perché poi lo ritroviamo in tanta narrativa che è seguita, vedi anche Hunger Games. L'altro motivo per cui l'ho scelto è l'anno di ambientazione del romanzo, che è il 2025,
quindi quello nel quale ci troviamo in questo momento. Devo dire che Andrea è venuto appunto con due volumi, perché uno dei due è la primissima edizione portata in Italia da
Urania,
Lire 2200,
esatto.
Parliamo veramente di una roba antica. 23 gennaio 1984. Quindi l'ambientazione è un futuro.
È un futuro distopico dove ogni famiglia è obbligata ad avere un televisore in casa, ma non è obbligata a tenerlo acceso. In questo il richiamo a 1984 di Orwell è evidente, ma diciamo che è un po' più ottimista rispetto a Orwell, dove eri obbligato ad avere lo schermo sempre illuminato. E si discosta da Orwell, che è chiaramente una struttura molto più forte, una scrittura molto più intensa, anche dei sottotesti di denuncia verso quello che è la disillusione del socialismo di Orwell, molto molto forti. A me il richiamo l'ha dato più su un racconto di Robert Shockley del forse 53, dal titolo La settima vittima, da cui poi nel 65 trassero un bellissimo film di Elio Petri con Marcello Mastroianni e Ursula Andress. Anche lì il reality show era il protagonista, un reality show mortale. Tra l'altro un'altra curiosità è che da questo romanzo hanno tratto un film veramente dal titolo L'implacabile, con Arnold Schwarzenegger, e il regista era Paul Michael Glaser, che forse i più agei ricorderanno per essere lo Staschi di Staschiacci. E devo dire che quel film era orribile. Vedi Schwarzenegger, questo gigante con queste tutine rosa, che è meraviglioso. Io
è vero.
Il prossimo Pride mi vestirò così, perché è veramente fantastico.
Infatti ti volevo chiedere proprio questo, perché io vagamente ricordavo appunto anche una versione cinematografica, esatto, di questo. Sì, non era un granché, ecco. Il ricordo non era esattamente dei migliori.
Perché però, sei gentile.
Va bene, sono gentile perché siamo in radio, si dice così, no?
Esatto.
No, però l'altra cosa importante è che siamo intanto in questa America che impazzisce, o comunque viene raccontata
è un'America
in questo modo, ma che sì. In realtà poi il libro che cosa denuncia, se denuncia qualcosa? C'è anche questa cosa della valvola di sfogo, cioè
esatto,
questa violenza sempre, esatto, più, questo desiderio di sangue, no? Essere, esatto, appagati da questa, no? Nei confronti.
Infatti abbiamo citato Hunger Games, un altro franchising, che un'altra saga che è debitrice a questo romanzo, è anche la saga della Notte del Giudizio, dove una sola notte all'anno c'è un liberi tutti, dove puoi uccidere e fare quello che vuoi. C'è una componente di denuncia sociale molto forte in questo, nel romanzo di Stephen King, perché evidenzia in maniera molto forte quella che è lo scollamento tra chi sta bene, ricchi e poveri, dove i poveri sono veramente poveri. Chi decide di partecipare a questo canale dedicato a reality show lo fa perché sta morendo, perché è veramente povero. Ben Richards, il protagonista, vuole farlo perché il figlio sta malissimo, gli servono i soldi per curarlo, e perché il suo sogno sarebbe quello di far smettere alla moglie di prostituirsi per riuscire a mangiare, non per motivi OnlyFans, per comprarsi la Cadillac. E questo, un altro aspetto interessante proprio di denuncia sociale, è che l'uomo in fuga, lui parte a 12 ore di vantaggio, e ci sono queste guardie che devono catturarlo, ma tutta la popolazione può partecipare, ognuno può prendere dei soldi se lo denuncia, può prendere dei soldi se
fa una segnalazione.
Se fa, no? Una segnalazione, esatto. E nessuno era mai sopravvissuto a questi giochi, perché vengono studiati in maniera tale che nessuno sopravviva, e vengono, tu dire, perché allora vogliono partecipare? Perché c'è il miraggio che attraverso questo se tu vinci cambi la tua vita, diventi ricco, diventi famoso. In realtà Stephen King nel 1979 già lambì l'argomento con un altro romanzo sempre firmato da Richard Bachman dal titolo La lunga marcia. Anche lì un reality è 100 ragazzi che devono camminare oltranza. Se tu ti blocchi per più di 40 secondi, primo avviso, 50 secondi, secondo avviso, al terzo vieni ucciso.
Perdi la vita.
Esatto, è solo uno, come diceva il vecchio claim di Highlander, solo uno ne sopravviverà.
Mamma mia, veramente inquietante, anche se sì. Devo dire, questo primo Stephen King non è poi... non è tutto horror rispetto a quello che
assolutamente,
poi
assolutamente.
Ma c'è proprio una struttura molto diversa nei suoi racconti sì. e nelle sue storie. Andrea, ti chiedo di acchiappare appunto l'incipit del libro, di farci entrare in questo mondo distopico, ma forse neanche tanto.
La donna scrutò il termometro alla luce della finestra. Dietro di lei, nella pioggerellina, le case popolari di Co-op City si alzavano come grigie torrette di un penitenziario. Sotto, nel pozzo d'aerazione, il bucato steso sbatteva nel vento. Toppi e grossi rati randaggi si aggiravano fra la spazzatura. La donna guardò il marito.
E questo era L'uomo in fuga di Stephen King o Richard Bachman, scegliete voi, letto da Andrea Fulgheri.
Grazie.
Avete ascoltato? Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.